Allora, io avrei voluto preparare un sermonetto, ve l'assicuro, mi sono messo d'impegno, ci ho provato davvero, ma ho raccolto tante storie, tanti elementi e poi anche se ho cercato di tagliare qui, riassumere lì, evitare di approfondire qualcosa, però non c'è stato verso. Avrei voluto fare un sermonetto, ma ne erano venuti fuori praticamente due, quindi avevo deciso di dividerlo in due parti. Poi però il ministro mi ha dato l'opportunità di parlare per circa 45 minuti e quindi potremo concluderlo in un'unica soluzione. Quindi mettetevi comodi, non vi spaventate, perché spero che sia un argomento che vi appassioni come ha appassionato me e questo tempo volerà. In pratica, ma qual è questo argomento di cui io non ho saputo comprimere? In pratica mi ero sempre posto questa domanda. Però ha iniziato a frullarmi in testa ancora di più insistentemente quando io e mia moglie abbiamo saputo il sesso del bambino che stava per nascere. E tutto è partito da un'apparentemente semplice domanda: che cosa significa essere uomo? E non intendo dire essere umano, ma proprio uomo in senso inteso come maschio. Quale qualità avrei dovuto insegnare a mio figlio a sviluppare? Che cosa mi aveva tramandato mio padre? Ma ancora prima io in che cosa dovevo migliorarmi, ancora di più ora che stavo per avere un figlio? E sembra una domanda sciocca, ma in una società di matrimoni, tra virgolette, tra lo stesso sesso, bagni transgender, orgoglio LGBT, la risposta a questa semplice domanda non è stata mai più confusa. E quindi credo che sia importante rispondere, non solo ovviamente per gli uomini che possono essere interessati, ma io credo sia importante anche per le donne, sia perché diciamo quelle più giovani potrebbero trarne diciamo qualche spunto di riflessione sulle caratteristiche da cercare per un loro futuro partner, sia quelle diciamo un po' più adulte che possono immedesimarsi maggiormente nel proprio uomo, nel proprio compagno e magari aiutarlo anche a realizzarsi, quindi essere quell'aiuto convenevole di cui parla la Bibbia. E anche le madri ovviamente, da chi ha figli maschi e quindi deve istruirle, a chi ha figli femmine può darle una mano a evitare diciamo, gli specchietti per le allodole così in voga oggi. Perché anche se la responsabilità dei padri, diciamo, sono pur sempre in genere le madri quelle che trascorrono la maggior parte del tempo con i figli. Quindi io credo che dovrebbe essere un po' interessante per tutti noi, perlomeno per me lo è stato molto. E, cercherò di evitare tecnicismi per favorire la scorrevolezza, però citerò tantissime scritture, quindi non avremo il tempo di prenderle tutte, quindi se vi può interessare vi suggerisco di appuntarvele e poi vederle con calma. Perché in pratica questa generazione ha sfidato, castigato, cambiato praticamente tutto quello che ha definito la vera virilità nella storia umana. Pertanto, secondo me, bisognerebbe fare un reset e ricominciare dall'inizio, quindi partire dalle origini, da colui il quale ha creato la mascolinità. Egli l'intese secondo una serie di caratteristiche che possiamo riassumere in 7 punti, o meglio, in 7 ruoli, e per ognuno di essi daremo un esempio di una personalità, di un individuo nella Bibbia e qualche volta magari extra biblico, tanto per spezzare un po' l'argomento, che ha incarnato quella caratteristica in modo tale da renderla più chiara. Virilità ovviamente è un termine un po' abusato oggigiorno, forse è più carino diciamo il termine inglese in cui si traduce manhood, cioè formato da man, che è uomo, e hood, che semplicemente è un suffisso che indica lo stato o la condizione. Loro lo utilizzano per creare tante parole, per esempio childhood, quello che noi intendiamo come infanzia, o priesthood, quello che noi intendiamo come sacerdote, quindi la parola con la sua essenza. Ma nel caso della verità maschile, qual è la vera essenza di un uomo? Ogni maschio si considera un uomo, ma quanto siamo effettivamente all'altezza della definizione di Dio? Conosciamo i 7 ruoli che Dio ha assegnato all'uomo e stiamo cercando di crescere in ognuno di essi? Soprattutto perché su tanti di questi ruoli la società ci rema contro e quindi oggigiorno la vera verità deve essere veramente difesa strenuamente da quei pochi uomini di Dio che rimangono. Ma se non sappiamo nemmeno noi in che direzione andare, come potremmo mai arrivarci. Per esempio, io da piccolo, non so per quale motivo, ma ero convinto che, per esempio, non bisognasse piangere ai funerali. Pensavo che l'uomo era lì per supportare le donne, non doveva mostrare nessun segno di debolezza e quindi non poteva piangere. Cioè, oggigiorno spesso mi capita di non piangere ugualmente, ma per un motivo di gran lunga diverso, perché grazie a Dio so che cos'è davvero la morte, che cosa ci attende dopo la morte e qual è soprattutto la speranza che nutriamo per il futuro. Però per esempio ho imparato a piangere in altre circostanze, davanti a un bel paesaggio, ad un libro, ad un film particolarmente commovente. E quindi per dire come si può avere una percezione leggermente sbagliata delle cose. E anche a livello statistico sappiamo che dicono tutte le statistiche oggigiorno che l'uomo è sempre più in declino negli studi, nel lavoro, nella società in generale, e la donna d'altra parte sta prendendo possesso sempre di più di quei posti che lascia vacanti l'uomo. Loro la chiamano ristrutturazione dell'ordine sociale, quando poi in realtà è proprio una distruzione della società, e ora vedremo perché. Perché anche se le femministe, diciamo, festeggiano, i costi sociali sono enormi, viene deriso il vecchio modello e si dimostra che le donne, come è ovvio che sia, sono altrettanto capaci di fare ciò che prima era appannaggio solo maschile. Però l'uomo che cosa succede? Riceve questo messaggio che non sei più necessario. E quindi è una rivincita per le donne, diciamo, ma un certo tipo di donne, ma un ritiro per l'uomo. Che cosa succede? Si innesca un circolo vizioso. L'uomo non ha più responsabilità e allora si dedica solo al piacere. E questo circolo si autoalimenta, o meno motivazione a armi come uomo, e quindi ho più tempo per cose futili e di conseguenza meno faccio quello che effettivamente dovrei fare. È proprio un circolo vizioso, per questo che forse c'è questo trionfo di videogiochi e pornografia anche tra gli uomini adulti, che non sarebbe altrimenti spiegabile. Però ovviamente non voglio che pensiate che io sia contro le donne, tutt'altro, io amo le donne, ne ho sposata una, sto crescendo una ragazzina adolescente, per non parlare di mia madre a cui devo molto di ciò che sono oggi. Io mi congratulo con le donne, brave le donne, sono agli apici della carriera, dell'istruzione, della politica, ma mi dispiaccio per loro perché poi alla fine non hanno più veri uomini da sposare. E quelli che restano sembrano proprio dei fanciulli cresciuti e niente di più. Tant'è vero che c'è un passo di Isaia che a me piace citare spesso, Isaia 3, i primi 5 versetti e poi il versetto 12, quindi Isaia 3 da 1 a 5 e poi versetto 12, che dice: ecco, il Signore degli eserciti sta per togliere da Gerusalemme e da Giuda ogni risorsa di pane e ogni appoggio. Il prode ed il guerriero, il giudice ed il profeta, l'indovino e l'anziano, cioè tutta una serie di uomini importanti in una società. E questo perché? Perché alla fine il mio popolo ha per oppressori dei fanciulli e delle donne lo signoreggiano. Quindi dove sono i veri uomini? Se la società raccoglie ciò che ha seminato, come ci stiamo invece noi preparando per la società del futuro? È facile criticare, ma che cosa facciamo noi? Come investiamo in noi stessi e che cosa stiamo insegnando ai nostri figli? Quindi il primo punto da cui bisognerebbe partire, la prima caratteristica che definisce il vero uomo, una virilità in senso biblico, è essere proprio un uomo di Dio. Se non si è un uomo di Dio, non si può essere un uomo in pieno, perché poi vedremo il perché. Innanzitutto, quindi, che cosa significa essere un uomo di Dio? Significa essere consapevole del ruolo che ci è stato dato, abbracciare il nostro destino e mirare sempre a Dio. All'inizio proprio della Bibbia, in Genesi capitolo 1, versetti 26 e 27, leggiamo che Dio li creò maschio e femmina, ed entrambi erano incompleti, e c'era uno scopo meraviglioso per cui fummo creati in questo modo, per Genesi 3, 16, e quelli dell'uomo nei versetti 17 e 19, sempre del capitolo 3. La creazione era dura, soprattutto diciamo, dopo il peccato, e la terra produceva spine e triboli, e la donna soffriva nel partorire, allevare ed accudire i figli. Così l'uomo si specializzò maggiormente nella caccia e nella coltivazione, perché? Perché richiedeva più forza, più velocità, più resistenza, e quindi poteva lui costruire, proteggere, fornire, combattere. La sua voce potente ha contribuito a renderlo il leader della sua compagna e dei suoi figli. Ma senza la Bibbia l'uomo ne ha approfittato di questa posizione, ne ha abusato, ha abbandonato moglie, figli e la donna poverina si è dovuta arrangiare da sola. Quindi l'uomo, quando non ha Dio come riferimento, prende tipicamente la via del prendere piuttosto che la via del dare. E quindi innanzitutto, per poter essere un vero uomo, bisogna decidere di esserlo, perché la vera virilità parte innanzitutto dalla mente, in cui ci si impegna per poter costruire un carattere vibrante, sicuro, forte. Quindi parte proprio dalla mente, bisogna essere propositivi, positivi, fare delle cose, non è che accade, diciamo, per natura. Non ci si deve preoccupare di ciò che gli altri possono pensare di noi, ma si deve avere sempre il pensiero fisso su Dio, incentrato su Dio, e solo in base a ciò bisogna perseguire i propri obiettivi. Quindi sviluppa il suo spirito, prende cura anche del corpo affinché possa essere sempre vigoroso ed essere pienamente operativo, diciamo. Dovrebbe essere un leader deciso, che attira gli altri, non egoista, ma stabile e fermo nei propri proponimenti. Dominare sì, ma con assertività, senza prepotenza, essere forte e sicuro, ma allo stesso tempo equilibrato e temperato, umile ed attento, ma anche dolce ed amorevole, comprensivo e raffinato. Deve trovare un equilibrio che ora definiremo. E deve anche sapere esprimere emozioni. Per esempio, c'è uno dei versetti più brevi della Bibbia, è in Giovanni 11, versetto 35. È un versetto piccolissimo, ma di una profondità immensa. Dice semplicemente: Gesù pianse. Forse avrei dovuto leggerlo quando ero piccolo per non torturarmi nel trattenere le lacrime durante i funerali. Però la cosa importante è che un vero uomo opera la giustizia. Questa è la vera via della virilità, della nobiltà e della realizzazione. Questa è una strada che aiuta anche la tua famiglia a trasformarsi da un disordine ad un'armonia, dall'oscurità alla luce, donare sicurezza alla propria moglie, stabilità e soddisfazione, dare ai propri figli una finestra sulla pietà, un piano per realizzare se stessi, cioè ciò che conduce ad un posto d'onore nella famiglia eterna di Dio. In pratica occorrerebbe incarnare quello che gli americani chiamano steel and velvet, cioè acciaio e velluto, sia nel corpo che nello spirito. E sembra ovviamente impossibile, però l'esempio più calzante che ne abbiamo è dato proprio da Gesù Cristo. E noi sappiamo che ognuno di noi dovrebbe sforzarsi di vivere come ha vissuto Lui. Questo lo troviamo esplicitamente in 1 Giovanni 2:6, quindi 1 Giovanni 2:6. Ma che cosa significa in pratica? Innanzitutto dobbiamo capire chi era Cristo, perché l'immagine che ne abbiamo è molto distorta. Artisti e teologi in genere ritraggono Cristo come un uomo magro, pacato, coi capelli lunghi, biondo, un po' effeminato, quasi buono a nulla, che crepò di morì di cuore. Ma non è assolutamente quello che Cristo era. La Bibbia dice che innanzitutto è vergognoso per un uomo avere i capelli lunghi, e che gli uomini effeminati non entreranno affatto nel regno di Dio. Questo lo trovate in 1 Corinzi 11:14 e capitolo 6, versetto 9. Quindi Gesù era un vero uomo. Non è come quello che la maggior parte della gente immagina. La Bibbia dice che Cristo Gesù era muscoloso, in perfetta salute, aveva mantenuto tutte le leggi per una buona salute. Ebrei 4:15, fu tentato in ogni cosa come noi. Ma prima che il suo ministero iniziasse all'età di 30 anni, che cosa aveva fatto? Tutti sappiamo che lui lavorò come falegname. Che cosa significa lavorare come falegname? Soprattutto all'epoca, 2000 anni fa, significa utilizzare la pietra, utilizzare il legno. Ancora oggi i falegnami fanno un lavoro duro, ma immaginatevi allora. Sicuramente avrà avuto i muscoli ben sviluppati per poter lavorare con questi strumenti. Sarà bronzato per il lavoro all'aria aperta. Tant'è vero che ne abbiamo molte dimostrazioni. Durante il suo ministero, per esempio, ha camminato senza macchina e senza carrozza, ha camminato a piedi di città in città, attraverso terreni montuosi, zone asperre, a volte percorrendo tante miglia in un solo giorno. Quindi poi gli artisti che dipingono Gesù come un effeminato non hanno proprio letto Giovanni capitolo 2, dove lui prese una manciata di corde quando vide lo schiaffari nella casa di Dio, e con queste corde frustò il bestiame, li cacciò via, prese a calci tavole e sedie, riversò le monete dappertutto, gridò: esci dalla casa di Dio e prendi le tue cose. Ma questo quando successe? Ancora prima che stesse per iniziare il suo ministero, quando la gente non lo conosceva, nessuno sapeva chi era, eppure tutti quei mercanti ebbero timore di questo giovane uomo che aveva che si indignava per queste cose. Quindi vuol dire che era una figura possente, altrimenti se era un effeminato nessuno lo conosceva, non aveva, diciamo, una nomea, non aveva una presenza, nessuno se ne sarebbe preoccupato. Invece no, addirittura poi sappiamo che trascorse oltre 40 giorni senza cibo e senza acqua. Quale persona, quale uomo poco virile può affrontare un qualcosa del genere? Noi facciamo una giornata di digiuno e ci sembra tantissimo, quindi immaginate che cosa significa aver affrontato tanti giorni. Nessun debole avrebbe potuto sopportarlo. Addirittura prima della crocifissione fu brutalmente picchiato, Giovanni 19:1, poi inchiodato ad un palo con delle punte di ferro, ma la sua salute era così forte che è sopravvissuto a ciò che avrebbe ucciso facilmente l'uomo medio. Tant'è vero che poi sopravvisse fino a che il soldato romano non gli conficcò la lancia nel fianco. Tuttavia, l'idoneità fisica di Gesù è solo una parte della virilità. Sappiamo anche come costruì il suo spirito. Era un uomo molto istruito, che prese sul serio la sua educazione fin da giovane, anche se sappiamo poco dei suoi primi anni, però c'è abbastanza da sapere che Gesù obbedì ai suoi genitori, Giuseppe e Maria, e sviluppò una relazione intima con il suo padre spirituale, Luca 2:51-52. Sappiamo tutti di quell'episodio che a 12 anni entrò nel Tempio di Gerusalemme e discusse la verità con i teologi più istruiti dell'epoca. E Luca 2,47 ci dice che quelli che lo ascoltarono furono stupiti dalla sua comprensione e dalle risposte che lui dava, ed aveva solo 12 anni, e crescendo ancora di più. Tant'è vero che in Luca 2,52 viene proprio detto: cresceva in sapienza e statura in favore di Dio e dell'uomo. Quindi il semplice fatto che Cristo abbia iniziato il suo ministero relativamente giovane, all'età di 30 anni, significa che tipo di personaggio era, quindi che ragazzo era stato, che adolescente, che giovane adulto era stato per potersi sviluppare in questo modo. Quindi quando iniziò il suo ministero era già un oratore potente, e quelli che lo ascoltavano rimanevano sbalorditi, e chi non l'aveva sentito faceva molta strada pur di andarlo ad ascoltare. E tante volte lui, dopo aver parlato a queste folle, cercava di ritirarsi, ma nonostante ciò la folla continuava a cercarlo. Per esempio vediamo un episodio in Luca 4:42 in cui la folla lo rintracciò di nuovo. E Gesù quindi aveva una presenza imponente, perché la sua dottrina stupiva le masse, perché insegnava, come dice la Bibbia, insegnava loro come se avesse autorità, cioè Matteo 7:29. Quindi ha audacemente castigato i religiosi ipocriti del suo tempio. Sappiamo tutti che cosa diceva di scribi e farisei, Matteo 23, 29-33. Perfino Ponzio Pilato, diciamo che era un governatore romano, riconobbe che Cristo era un uomo giusto e aveva detto la verità, in Matteo 27-24. Pertanto, insieme a tratti simili all'acciaio, una salute vibrante, un'intelligenza arguta, una leadership decisiva, una giusta indignazione quanto serviva, una potente persuasione, però Gesù ha anche dimostrato tante qualità di velluto. Soprattutto era umile. Vi ricordate, pubblicani e farisei lo criticavano perché passava del tempo con i peccatori, ma lui sapeva che sono gli ammalati ad aver bisogno del medico, non i sani, Luca 5:31-32. Sebbene fosse signore e maestro, sappiamo quello che facciamo anche noi alla Pasqua, che cosa istituì? Istituì un'ordinanza di umiltà, la famosa lavanda dei piedi. Quindi il più grande fu il più umile. Per questo possiamo capire perché è proprio lui che è il miglior candidato ad essere re nel regno di Dio. Lui era anche un uomo molto compassionevole. Nonostante lui affollasse la scena, fosse comunque diventato un personaggio pubblico, ha trovato comunque sempre il tempo per gli svantaggiati. Per esempio, quando lasciò Gerico con una grande moltitudine, due ciechi gridarono a lui. Ma immaginate, due ciechi in una moltitudine, eppure lui si fermò per dare loro misericordia, li guarì ed essi lo seguirono. Fu compassionevole nell'episodio di Lazzaro, pianse per la mancanza di fede del popolo, però fece un miracolo incredibile. E la sua dolcezza si riflette in come ha trattato i bambini. Ricordate sicuramente l'episodio in Marco 10 in cui alcuni adulti volevano che imponesse le mani ai bimbi, gli apostoli dicevano: ma con tante persone, ma proprio ai bambini pensiamo. Invece lui rimproverò i discepoli perché diceva: tutti bisogna che diventiate come piccoli fanciulli. Oppure tutte le volte che ha perdonato, per esempio quando si rivolse a quella donna samaritana, che lei fu colta alla sprovvista perché altri ebrei non avrebbero nemmeno rivolto la parola a quella donna, ad una samaritana. Invece lui intuì che lei era coinvolta in una relazione adultera e la spinse a pentirsi, tant'è vero che lei poi sostenne l'opera di Cristo. Questo lo vediamo in Giovanni 4, 28-30. Per non parlare ovviamente del perdono più conosciuto, quello in cui si stava per lapidare una donna e lui disse quella frase che tutti conoscono: chi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei, e quindi poi ingiunse alla donna a non peccare più. Quindi Cristo era proprio l'epitome della vera mascolinità, non era tutto di acciaio che esercitava solo la sua autorità, ma non era nemmeno tutto di velluto debole ed effeminato. Possedeva quel perfetto equilibrio di queste virtù, sia potenti che tenere, sia intransigenti che compassionevoli, sia irreprensibili che misericordiose. Quindi questa è la prima caratteristica che dobbiamo prendere come uomo, quindi un uomo di Dio equilibrato in queste due caratteristiche. Vediamo qualche consiglio pratico. Innanzitutto dovremmo tutti ungere i nostri occhi. Che cosa significa? C'è un ammonimento nell'Apocalisse, capitolo 3, versetti da 14 al 22. Vediamo l'angelo quando parla alla chiesa di Laodicea che la rigetta perché non è né fervente né fredda. Ma che cosa dice in particolare? Noi sappiamo che la verità è calpestata, però Dio vuole uomini forti che siano infuocati per la verità e che combattano questo spirito di autoindulgenza del tempo di oggi, e quindi aprano i propri occhi, li ungano e cercano di vedere le opportunità in ogni cosa e cerchino di coglierle, come in Giovanni 9,4, che siano presenti in famiglia, così come nella società, che non confidino nel proprio cuore, sappiamo da Geremia 17,9, che ci ammonisce sull'inganno del nostro cuore. Confidiamo pertanto in Dio e cerchiamo di superare le nostre debolezze. Come possiamo fare a superare per esempio una malsana abitudine? In genere bastano tre passi. È quello di rendersene conto, quindi riconoscerla, odiarla e pentirsi di questa malsana abitudine. Secondo, bisogna elaborare una strategia, un piano. Per esempio, se sai che quello che ti fa, cerca di impegnarti in attività diverse, se sai che quella cosa che ti fa peccare, cerca di magari tenerla lontana, qualcosa, per esempio, mangi troppo, di tenere il cibo un po' più distante, i programmi scorretti in TV, metti il codice in modo tale che ti auto blocchi, diciamo, poter fare questo peccato in maniera semplice. E tre, chiedi l'aiuto di Dio e vigila sempre, perché bisogna allenare sia la propria mente che il proprio cuore. Quando ti rendi conto, soprattutto all'inizio, nonostante tu voglia superare un problema ma ci puoi ricadere, e in quel momento fermati subito, non ci riesci, scappa. Sto scherzando? No. Vi ricordate la storia di Giuseppe e della moglie di Potifar? Lui scappò, e addirittura abbiamo un bellissimo inno che si chiama Fuggi dal male. Io non credo che sia solo metaforico, e a proposito, poi, tanto che noi non abbiamo l'opportunità di cantare degli inni, poi magari potremmo trovare qualche soluzione diversa, magari poi ne parliamo col ministro. Ma questo perché? Perché la scienza moderna ha scoperto qualcosa che si chiama neuroplasticità del cervello, cioè, in parole povere, possiamo modificare il nostro cervello creando delle buone abitudini che sostituiscano quelle sbagliate. Basta essere determinati, provare tipicamente per 3 settimane, poi dipende da quanto questa cattiva abitudine è radicata. Però perché funziona? Perché il cervello umano crea connessioni sinaptiche quando si fa qualcosa più e più volte allo stesso modo, in modo tale da creare dei percorsi preferenziali e poterlo rifare in automatico, perché in realtà il cervello cerca di risparmiare le energie, tant'è vero che è l'organo che consuma più energie di tutto il corpo. Io per esempio l'ho sperimentato alcuni anni fa con lo studio della Bibbia. Avevo l'abitudine di fare farlo di sera. Però mi capitava che una volta ero stanco, una volta mi addormentavo mentre leggevo o mentre pregavo. E quindi l'ho cambiato completamente. Ho iniziato di mattina, ho messo la sveglia mezz'ora prima. Io già mi alzo abbastanza presto, ho messo la sveglia alle 5:30 durante il periodo invernale. E, però che fanno quei 30 minuti in una giornata di 24 ore? Apparentemente niente, invece a livello spirituale fanno tantissimo, perché non ho più perso un appuntamento con Dio da quel momento. Poi dovremmo impegnarci in cose faticose. La vita è difficile, parliamoci chiaro. Per poterla affrontare al meglio occorre sempre crescere. In palestra c'è un motto che dice no pain, no gain. Quindi se non c'è dolore, non c'è miglioramento, non c'è crescita. E questo è vero. Quello è riferito, diciamo, alla fisiologia muscolare. Per quando si fa uno sforzo si rompono le miofibrille all'interno del muscolo, per poi grazie alla supercompensazione si ricostruiscono pure più forti di prima per poter riaffrontare lo stesso peso. Però quello è ancora più vero in ambito spirituale. Ne abbiamo un bellissimo esempio, per esempio, come ha fatto Dio. All'inizio, quando l'uomo era nel giardino dell'Eden, gli aveva dato un solo comando. Vi ricordate il famosissimo albero? No, un solo comando. Poi, quando ha iniziato a lavorare con un popolo che era fisico, carnale, gli ha dato una serie di leggi, le famose 613 mitzvot, i 613 precetti, però erano in realtà precetti semplici, erano fisici, ok? Nel Nuovo Testamento siamo andati ancora oltre. Ogni comando va vissuto nello spirito, non solo nella lettera. Quindi vedete che l'asticella si alza sempre. E dobbiamo quindi imparare a crescere e sopportare questa durezza della vita, perché è bellissima. E vediamo un esempio eclatante in Paolo, sia quando era Saulo, lo faceva sempre in maniera zelante, sbagliata, ma sempre zelante. Quando è diventato Paolo, poi in maniera straordinaria. Oppure un altro esempio, per esempio io facevo judo da piccolino e quando facevamo delle competizioni agonistiche duravano 2-3 minuti al massimo, ma ero distrutto, eppure mi allenavo 3 volte a settimana per oltre 2 ore, però quei 2 minuti di lotta agonistica mi sfinivano psicologicamente e fisicamente. Però vi ricordate che Giacobbe lottò tutta la notte con Dio? Cioè, immagina, per me come ha potuto farlo? E addirittura contro Dio. Perché? Perché Dio stava testando il suo carattere. Quindi vuol dire che noi dobbiamo crescere in maniera forte e determinata. Un altro consiglio pratico è di imparare a mantenere la parola. Matteo 5:37 dice: sia il tuo sì, sì, il tuo no, no. Non siamo, diciamo, delle meduse che non hanno spina dorsale, dobbiamo essere uomini fatti. Immaginate se Dio non mantenesse la sua parola. Magari ti può dire, ah, che cosa ti avevo promesso? Che saresti diventato re e sacerdote? Forse ho esagerato un pochino, facciamo conte e chirichetto, va bene lo stesso? Oppure potrebbe dire, ah, avrei dovuto proteggerti in quell'occasione, hai ragione, però l'avevo detto a Gabriele di informare Michele. È un arcangelo tanto bravo, ma in questo periodo sarà oberato di lavoro, forse se ne sarà dimenticato, mi dispiace, sei morto, è capitato. Oppure, scusami, ma ero impegnato in una cosa importantissima, c'era un asteroide in rotta di collisione con la Terra, mi sono distratto un attimo, cioè immaginate, e sarebbero motivazioni valide, eppure è impensabile. Quindi anche la nostra parola deve essere come la sua, bisogna essere attenti a ciò che promettiamo. Se non possiamo farlo, lo ammettiamo, ma se l'abbiamo promesso, facciamolo. E quindi, innanzitutto, prima di promettere, consultati con Dio, stabilisci delle priorità, impegnati solo per ciò che puoi realizzare, tieni traccia, cambia una cosa alla volta e vedrai che ce la si può fare. E a questo proposito basta ricordare la storia di Jefte e del sacrificio di sua figlia, lo trovate in Giudici 10, da 6 a 18 e Giudici 11 da 1 a 40, molti di voi conoscete sicuramente la storia, oppure di Eleazar, la cui spada rimase attaccata alla mano, anche quando l'apriva la spada fu rimasta attaccata alla mano perché si era impegnato dopo che si era preso un impegno. La sua storia la troviamo in secondo Samuele 23 da 9 a 10. Quindi la prima caratteristica è essere un uomo di Dio. E quindi abbiamo visto una serie di punti che possono aiutarci a diventare tali. La seconda caratteristica è essere un leader. Perché? Perché avete mai visto una squadra di talento con un coach non ispirato? È proprio una brutta squadra. Oppure una società lavorativa dove l'amministratore delegato è un inetto, è sicuramente destinato al fallimento. Così come una famiglia, se non ha una guida impegnata e diventa priva di obiettivi, è facilmente impantanata in cattive abitudini, insuccessi o mediocrità. Quindi ti è mai capitato che hai avuto magari un insegnante, un istruttore o meglio ancora un ministro che tirassero fuori il meglio di te? Allora sai quanto una buona leadership è indispensabile. E questo scritturalmente lo troviamo in Proverbi 29, versetto 2. Ovviamente sappiamo bene la differenza tra essere un capo e essere un leader. È facile di essere, dice, sono un capo, dirigo, invece un leader istruisce. Un capo esercita la propria autorità, mentre un leader promuove la cooperazione. Un capo instilla paura, invece un leader genera entusiasmo. Un capo dice io, invece un leader dice noi. E così e tante altre cose. Quindi ricordiamoci che fin dalla Genesi l'uomo ricevette dominio sugli animali, ma per poter condurre gli altri, quindi l'uomo è nato per condurre gli animali e gli altri, ma prima di poter condurre gli altri bisogna saper condurre se stessi. Troviamo tantissimi versetti su questo, Tito 2, versetto 6, Proverbi 25, versetto 28, Matteo 15, versetto 14. Quindi un leader deve avere una serie di caratteristiche menzionate in 1 Timoteo 3, da 1 a 13, e in Tito 1, versetti da 5 a 9. Deve essere irreprensibile, sobrio, assennato, ospitale, mite, che sappia gestire la propria famiglia, eccetera. Per esempio, quando hai un minuto libero, che fai? Controlli Facebook o le news sportive? Oppure mandi WhatsApp a casa per sapere come procede? E questo è solo un esempio, però ne abbiamo un esempio molto bello nella Bibbia, a parte Gesù ovviamente, nella figura di Davide per esempio. Vi ricordate come tutto è iniziato? La famosissima storia di Davide e Golia. A me è piaciuta talmente tanto che ho fatto un sermonetto ad hoc che trovate nella sezione audio messaggi del sito La Buona Notizia. Lì analizzavo diversi aspetti di quella vicenda, ma quello che ci interessa adesso è che a Saul, che in quel momento era il re, il comandante in capo, non passava nemmeno per l'anticamera del cervello di andare a combattere contro Golia. Quindi vedete che tipo di leader era. Quanto diversa fu invece un episodio simile alla fine della vita di Davide, che trovate in 2 Samuele 21, da 15 a 22, e in 2 Samuele da 23, capitolo 23, versetti 11 e 12, in cui ogni singolo guerriero di Davide affrontò un gigante, perché i giganti non era solo Golia, ce n'erano diversi, era proprio una stirpe. E Davide stesso, nonostante fosse anziano, molto vecchio e stanco, era sul campo di battaglia in prima linea. Quindi vedete che grande differenza di leadership, come cambia anche i suoi seguaci. Oppure l'episodio di Shaman, narrato sempre in 2 Samuele 23, come egli da solo difese un intero campo di lenticchie contro un intero esercito di filistei, tanto che lui aveva fiducia. Per non parlare ovviamente dei ministri, che è il modo in cui conducono il gregge, sono sempre in prima linea, i primi ad arrivare, gli ultimi ad andare via. Mi ricordo un episodio dei primi anni, cioè oltre 20 anni fa, quando celebrai per la prima volta la Pasqua in Sicilia, ero un ragazzino, ero ospite del ministro di vita e della sua famiglia, e mi stupii perché io ovviamente ero arrivato in nave, sì, ero arrivato in nave, quindi non avevo il mio mezzo, andai in sala riunione col ministro e mi accorsi che lui fu il primo ad arrivare. E che cosa fece? Mise a posto le sedie, sistemò il tavolino, verificò che fosse tutto in ordine, addirittura controllò che ci fosse il sapone in bagno. Poi, quando la riunione finì, fu una bellissima cerimonia, la mia prima Pasqua, alla fine svuotò i cestini, rimise a posto le sedie, tolse tutte le bricioline che c'erano in giro, aiutò sua moglie a pulire e poi andò via. Cioè, per me fu uno shock in senso positivo. Io avevo sempre immaginato che il ministro fosse tipo una sorta di papa, diciamo, no? Tipo, diciamo, non usiamo questo paragone, diciamo, come un chirurgo, ok? La sala operatoria è già pronta, l'anestesista ha già addormentato il paziente, ci sono già gli assistenti che hanno iniziato, lui va, opera, taglia e va via, no, non ricuce nemmeno, c'è qualcun altro che ricuce. Invece no, lui fu il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via, facendo anche lavori umilissimi. Ovviamente, cioè, non solo il signor di vita, cioè Carmelo, io all'inizio non avevo internet a casa, 25 anni fa c'era internet solo nell'università, scrivevo tante email perché ero assetato di conoscenza e Carmelo impiegava sempre tanto tempo per rispondere. E allora io, quando potevo, scappavo su a Bergamo, ora trascorrerò un'intera giornata con lui, lo assillerò di domande finché non deve rispondere a tutte le mie domande, che ho bisogno di sapere tante cose, e solo quando trascorrevo del tempo con lui mi rendevo conto che lui andava alla posta, caricava e scaricava i furgoni con tutto il materiale della chiesa, si preoccupava di portare pacchi per la spedizione di lettere, spedizione di riviste, cioè all'epoca era ancora più pesante, diciamo, questo tipo di attività. E quindi che grandi esempi, cioè, proprio il concetto di leadership dal punto di vista biblico è completamente diverso da quello dal punto di vista umano. Quindi questo dovrebbe insegnarci alcune cose. Innanzitutto bisogna avere fiducia in Dio, perché un uomo devoto è un uomo fiducioso, non sei timoroso degli uomini, devi temere solo Dio, è questo che ti genera la sicurezza. L'insicurezza è dovuta al peccato, la sicurezza alla rettitudine. Basterebbe solo questo per fare di tanti ragazzi insicuri degli uomini veri. E anche un po' di sport, perché soprattutto qui al sud Italia abbiamo un bambino su tre che soffre di obesità infantile. Però diciamo, quello che dobbiamo cercare di fare è sviluppare delle competenze, uscire dalla propria zona di comfort, decidi di imparare una nuova lingua, impegnati in una nuova attività, dedicati a uno sport, apprendi un nuovo strumento musicale, fai qualcosa per migliorarti. E soprattutto prenditi le tue responsabilità, non sei più un bambino, devi scegliere e sopportarne il carico, devi essere affidabile ed abbracciare le tue responsabilità. Quante volte capita che hai lavorato un'intera giornata, torni a casa e vorresti buttarti solo sul divano? Pensi giustamente, cioè, ne ho tutto il diritto, ho lavorato tante ore, ma se ti rendi conto, hai solo uno dei sette compiti che Dio ti ha assegnato, dove sono gli altri sei? Quindi ci vuole energia, appena entri a casa devi avere una voce squillante, spalle indietro, petto in fuori, lascia che tua figlia ti salti addosso, fai sorridere tua moglie, dagli quella carica che hanno aspettato da tutta la giornata, quindi hanno bisogno del tuo appoggio e del tuo supporto. E secondo me lo sport è molto importante, se questo aiuta molto. Io per esempio non ho il tempo di tornare a casa nella pausa pranzo, e quindi che cosa faccio? Ne approfitto per andare in palestra quando c'erano le palestre, ora che non, quando sono state chiuse ho iniziato un nuovo sport, il calisthenics, dove basta semplicemente un albero per allenarsi, ma in ogni caso stacco, butto fuori un po' di tossine, ti fai una doccia e ti senti ricaricato, e poi il pomeriggio passa proprio velocemente, a differenza poi dei miei colleghi invece che hanno mangiato tanto, si sentono fiacchi e fiacco pure il lavoro, quindi addirittura poi a me rimane anche del tempo perché riesco a fare velocemente quello che devo fare. Quando esco, il lavoro è importantissimo, dobbiamo provvedere alla nostra famiglia, lo vedremo poi nel punto successivo, ma a maggior ragione quando si esce dal lavoro bisogna scare e concentrarsi poi sulle altre cose importanti. Quindi è importante anche poi prendere delle decisioni. Un leader prende decisioni, chiede l'aiuto di Dio, esamina tutti i fatti, cerca consigli, però poi alla fine è lui che decide. E soprattutto devi avere fiducia poi nella decisione e lavorare affinché questa decisione si realizzi. Capita che hai sbagli, sii umile, ammettilo, cerca di analizzare quello che è andato storto e magari cerchi di fare meglio per la prossima volta. Scusate, io personalmente faccio tanti errori, immagino che anche voi facciate degli errori, perché gli errori, diciamo, sono ecumenici, sono universali e cosmopoliti, però io credo che l'errore più grande di tutti è come ci relazioniamo a questo errore. Per farvi un esempio, vi voglio parlare di una storiella extra biblica, così un po' da spezzare l'argomento. Immagino che conosciate tutti Umberto Eco, un uomo di intelligenza sopraffina, di una cultura spropositata, grandissimo medievalista, cioè un esperto di Medioevo. Nel 1980, io avevo 2 anni, ero nato da poco, ma lui già pubblicò il suo primo romanzo, Il nome della rosa, conosciutissimo, ambientato ovviamente nel Medioevo, e più precisamente nell'anno 1327. Ora vi dico perché è importante. Comunque un libro straordinario, tradotto in 40 lingue, ha venduto qualcosa come 50 milioni di copie, ha avuto il plauso del pubblico, anche della critica più esigente. Veramente un capolavoro. Eppure, scritto da un esperto di Medioevo, contiene un errore madornale, un errore macroscopico, imbarazzante. In pratica, durante una cena, si serve una portata, c'è cioè un piatto, un carne di pecora, un contorno di un sugo di peperone. Peperone? Ma come di peperone? Tutti sappiamo che il peperone non poteva esserci nel Medioevo, ce lo dicono a scuola, perché il peperone, così come tante altre cose, è venuto dall'America. Ma se il romanzo l'hai scritto nel 1327 e l'America l'hanno scoperta nel 1492, non poteva proprio esserci peperone, così come non c'erano i girasoli, non c'era il pomodoro, non c'erano le patate, non c'erano tante cose. Cioè, proprio tu, un esperto di Medioevo, fai questo tipo di errore. Non è l'unico, Aristotele, Ariosto, Ludovico Ariosto, che parlava che dopo le colonne d'Ercole c'era l'India. Come l'India? Sappiamo che c'è l'America, ma nel 1500 magari era pure comprensibile che non lo sapesse. O il famosissimo romanzo Moby Dick, lo scrittore Herman Melville dice che la balena è un pesce, ma oggigiorno sappiamo che non è un pesce, è un mammifero. Però diciamo nel 1850 poteva essere pure comprensibile, ma Umberto Eco no. Nel 1980 si sapeva che il peperone non esisteva. Ma come ha reagito Umberto Eco a questo errore? Lui avrebbe potuto giocarsela, avrebbe potuto essere astuto, furbo, aveva un grande credito internazionale, avrebbe potuto dire che era una cosa ironica, un anacronismo, tant'è vero che ce ne sono altri nel romanzo. Per esempio, verso la fine, il maestro cita una frase di un filosofo austriaco, Ludwig Wittgenstein, che ovviamente non poteva essere letto nel 1300 perché è un filosofo del XX secolo, però lui l'ha fatta apposta, tant'è vero che quando l'allievo chiede ma di chi è questa frase, no, è di un mistico delle tue terre, gli avrebbe potuto dire no, la storia del peperone è voluta come la storia di questo filosofo del XX secolo. Invece no, lui ammise il proprio errore, tant'è vero che poi dopo 30 anni è stata rifatta una nuova edizione del Nome della Rosa, che è uscita nel 2011, quindi circa 30 anni dopo, in cui ci sono varie correzioni, tra cui questa del peperone spicca. Quindi che cosa significa? Significa avere anche coraggio per ammettere i propri errori. Questo non deve precluderti dal decidere, decidi e non aver paura di sbagliare. E anche nelle piccole cose non devi essere, cioè, non dico che gli altri non devono decidere, ma tu devi avere le tue idee, come quelle persone che usciamo stasera sì, che sempre alla moglie, ma tu non hai una tua idea, non sai che sorpresa vuoi farle, non sai in che posto vuoi portarla, devi essere un leader, quindi uomo di Dio, leader. Punto 3, fornitore, cerchiamo di accorciare un pochino. L'uomo ovviamente è strutturalmente più forte, per questo è responsabile per soddisfare i bisogni fisici e materiali della propria famiglia. Però oggigiorno sappiamo che la fornitura materiale non è l'unica cosa, bisogna rifornire la propria famiglia anche mentalmente, emotivamente, spiritualmente, e Dio non ci chiede nulla che egli già non faccia. Ce ne sono tantissimi esempi nella Bibbia. Questo in che cosa si concretizza? Innanzitutto nel lavoro. Ecclesiaste 9:10 dice: tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze. Uno dei nostri comandamenti preferiti è il comandamento sul sabato, però sia quello riportato in Esodo 20, versetto 8, che quello riportato in Deuteronomio 5, versetto 13, come ha detto anche il ministro Anastasi negli studi biblici, tutti e due iniziano con lavora 6 giorni e fai in essi ogni opera tua. Solo poi ci sarà il riposo del sabato. Pertanto, qualunque tipo di lavoro tu fai, cerca di farlo al meglio delle tue forze, perché è il tuo obiettivo per sostenere la tua famiglia. come diceva Martin Luther King, anche un uomo chiamato a fare lo spazzino dovrebbe spazzare, così come Michelangelo dipingeva o Beethoven componeva, perché tutti dovrebbero fermarsi a dire: qui ha vissuto un grande spazzino. Quindi non dipende da ciò che fai, ma come lo fai. E un grandissimo esempio ce l'abbiamo in Paolo. Paolo non lo potevi fermare in nessun modo, fu frustato, lapidato, messo in carcere, subì naufragi, sofferenza nella carne, fame, sete, nottate in bianco, tribolazioni di tutti i tipi, basta leggere le sue lettere ai Corinzi. Ma sappiamo che lui ha combattuto il buon combattimento fino alla fine, come ci dice in Secondo Timoteo. Quindi dobbiamo davvero essere forti e non lasciarci demotivare da nulla. Certe volte bastano quattro gocce, un cielo nuvoloso che non si vuole uscire. Ricordiamoci di Paolo, che usciva in tutte le condizioni. Per poter provvedere alla propria famiglia, ovviamente, dobbiamo cercare anche di mantenere una buona salute. Quindi cerchiamo di fare migliore sport. Grazie a Dio conosciamo la distinzione tra i cibi puri ed impuri, però impegniamoci anche su quello, cerchiamo di approfondire qual è il nostro somatotipo, un pochino come funzionano gli ormoni, cerchiamo di equilibrare bene carboidrati, proteine e grassi, i micronutrienti, vitamine, sali minerali, oligominerali, soprattutto bere, bisogna bere circa un litro d'acqua ogni 25 kg di peso, quindi i cocktail non contano, stiamo parlando di acqua. Impariamo a riposare, cerchiamo di riposare meglio la notte, fare le nostre ore giuste di riposo per essere rigenerati. Come curiamo la nostra pulizia, il nostro abbigliamento. Ma fornire non significa solo questo, fornire significa anche prendersi cura della casa. Per esempio, tanti uomini sono fissati per l'auto, bravo che sai cambiare lo pneumatico e la batteria, però in casa ti prendi cura della casa, periodicamente controlli che tutto funziona, se c'è qualcosa da aggiustare, qualcosa che devi buttare, non sempre devi chiamare l'idraulico o l'elettricista, ci sono tantissimi tutorial su internet per cambiare il filtro della lavatrice, per sistemare qualcosina che perde. E mio padre sa fare tantissime cose, eppure lui è lavorato in aeronautica, è stato nella polizia locale, quindi tutt'altro, eppure sa restaurare un mobile, sa fare qualunque lavoro di edilizia, nell'orto mette di tutto di più e ci ha insegnato un sacco di cose a noi. E ancora più, anche mia madre dal suo canto diceva: io ho tre figli maschi più tuo padre, siete quattro maschi in casa, ognuno di voi deve imparare a fare qualcosa, sia per voi stessi che dovete essere autonomi e sia per poter poi aiutare le vostre compagne un domani. Tanto è vero, io mi sono specializzato un po' più nelle pulizie di casa, nei piatti, nelle lavatrici. Mio fratello è bravissimo nel cucinare, l'altro fratello è un po' più pratico nei lavori in giardino. Quindi ognuno sa fare tutto, ma poi si è specializzato in qualcosa. Quindi io non mi vergogno di dire, poiché per me il sabato inizia il venerdì al tramonto, non per me, diciamo, per la Bibbia. E quindi mia moglie e mia figlia non devono fare noi, cioè io il venerdì sera faccio i piatti, il sabato a pranzo faccio i piatti, ma perché dovrei vergognarmi di dirlo? E c'è una frase simpatica di una scrittrice che dice: non diciamo che quel marito è bravo perché aiuta sua moglie, quando lava i piatti o fa il bucato in realtà non è che sta dando una mano a sua moglie, si sta occupando della loro casa, e quella casa è anche sua. Quando cucina non è che fa un favore alla moglie, quella pietanza la mangerà anche lui. Quando si prende cura del bambino non sta aiutando sua moglie, sta facendo il padre. Con questo non voglio dire che bisogna sostituirsi alle donne o fare tutto al posto loro, ovviamente ci sono dei compiti, ci si divide, però l'importante è cooperare e ad avere anche la capacità in ogni caso di poter sostituire, poiché bisogna avere la propria autonomia ed essere il leader di quella famiglia, il fornitore di quella famiglia, l'uomo di quella famiglia. Quindi impariamo la via del dare piuttosto che la via del prendere. Tempo fa abbiamo fatto una foto su internet con il piccolo e abbiamo fatto tutte e quattro le manine, abbiamo messo prima la mia sotto che è più grande, poi quella di mia moglie Valeria e alla fine Alessandro, non so se qualcuno forse l'ha vista su Facebook. È una foto molto tenera e voi sapete quando io amo mio figlio ho pregato tanto per averlo, non è arrivato subito, però che cosa ho notato? Che tutte le nostre mani sono ben aperte mentre la sua chiusa, anche se aveva mangiato da poco. Questo che cosa significa? Significa che siamo ancora anche noi piccoli fanciulli che sappiamo solo prendere o diamo. ovviamente i bambini danno tanto amore, però questo era un semplice esempio per parlare di questa differenza della via del dare e la via del prendere. Ma abbiamo tantissimi esempi in Primo Timoteo capitolo 6, in Atti 20, ci sono tantissime cose. Passiamo velocemente alla quarta, al quarto compito, che è quella di essere un protettore. Ovviamente Dio protegge gli orfani e le vedove, ma noi lo facciamo nella nostra famiglia, proteggere in caso di emergenza, però ovviamente oggigiorno ci sono meno occasioni, non siamo nella giungla, però possiamo approfittarne per esempio con piccole cortesie, piccole gentilezze, un po' di galateo, aprire la porta dell'auto, spostare una sedia, entrare per il primo in un posto nuovo, camminare dal lato della strada e lasciare lei dal lato interno, piccole cose che sostengano il vaso più debole, anche se ella è anche forte, sappiamo da Proverbi 31 che dona. Ma questo è un modo per mantenere il nostro ruolo di protettore. E abbiamo tanti esempi nella Bibbia. Mosè difese le figlie di Rahuel al pozzo, Esodo 2, e alla fine ne sposò una, Sefora. Abramo andò a liberare la famiglia di suo nipote Lot. Neemia ispirò i suoi concittadini a ricostruire Gerusalemme. Quindi noi sappiamo per esempio che Dio odia la guerra e non esisterà più nel mondo di domani, Isaia 2,4, ma la mentalità è che se qualcuno deve farlo, lascia che sia io. Quindi questo in Isaia 6,8 lo troviamo. Quindi a maggior ragione oggigiorno che la lotta non è contro carne e sangue, ma sappiamo ben contro chi. Quindi affrontiamo, siamo sempre sorridenti. Mi è capitato all'inizio della primavera che dopo tanta pioggia ero uscito in giardino per poter lavorare e avevo preso una pala per spostare un arbusto, spingevo, ma l'arbusto non si spostava, allora ho fatto un po' di pressione sulla pala, si è spezzata in due. Oh mamma, dicevo, devo lavorare tutta la giornata questa pala, come devo fare? Era domenica, non potevo andarne a ricomprare subito un'altra. Ho cercato di sistemarla tra colla per legno, chiodi, nastro isolante. Quindi tornando dal garage in cui avevo cercato di sistemare sta pala, incontro mia cognata, perché c'era sto nipotino che mi guardava, che io lavoravo in giardino, che mio figlio è ancora troppo piccolo, e dissi, io tutto trafelato, cercai di giustificarmi, sono andato a sistemare la pala che si è rotta, e lei mi disse, ah sì, lo so, Samuele me l'ha detto che tu eri proprio furioso, cioè io non me ne ero reso conto, ma da quell'occasione mi sono ancora più capacitato che i bambini ci guardano, non ascoltano tanto, ma guardano. Quando succede qualcosa, per capire quanto è grave, osservano il nostro comportamento. Io non mi ero reso conto di avere un po' perso le staffe, però da quel momento ci ho posto molto più attenzione, quindi è come se fossero dei test. Quindi anche durante le prove bisogna saper rimanere fermi, costanti, ed essere equilibrati in pratica, non reagire in maniera emotiva, ma aver fede, perché se ci scaldiamo per quando accade qualcosa di semplice, che cosa succederà quando dovremo attraversare le prove del fuoco? Un altro modo per provvedere alla propria famiglia è pregare per gli altri, fare una lista. La chat della chiesa ci dà tante occasioni per avere qualcuno per cui pregare. Ovviamente dovremmo poi pregare sempre per la nostra famiglia, i nostri amici, i nostri fratelli, perché se non lo facciamo noi, chi lo farà per loro? Ma pregare anche per il mondo, perché sappiamo la sofferenza che sta passando, sappiamo il perché, ma preghiamo che queste sofferenze siano alleviate quanto prima. Quindi dopo questi primi quattro c'è essere un marito, e essere un marito è proprio una scuola di virilità. E ricordiamoci sempre i voti che abbiamo fatto durante il matrimonio: unirsi anche nei problemi, amarla, amare è un verbo, quindi sacrificarsi, custodirla, onorarla anche con stima, apprezzamento, provvedere, abbiamo visto, non solo fisicamente ma anche spiritualmente. Dobbiamo renderci conto che la somma delle parti è maggiore del tutto, cioè uno più uno non fa più in un matrimonio, perché subentra una serie di dinamiche, subentra l'energia, ma questo anche nel mondo fisico, quando si scontrano due microparticelle ne viene fuori qualcosa di più delle sue semplici due microparticelle, perché poi lì subentra anche l'energia. Però questo che significa? Significa che quando si è in una relazione matrimoniale, ancora di più bisogna lavorare. E esistono norme per la purezza, per esempio sappiamo non avere rapporti durante le mestruazioni, ma in ogni caso non privarci della nostra compagna, primo Corinzi 7:5, non vi private l'uno dell'altro. Io credo che di tutte queste cose sia giusto parlarne, perché Dio stesso ne parla, e ne dobbiamo parlare anche con i nostri figli, oppure vogliamo che se lo cerchino in maniera distorta su internet? Perché anche in questo campo vale la via del dare prima che la via del prendere. E quindi bisogna saper guidare anche la propria partner, come marito è una nostra responsabilità, bisogna essere attenti prima alla nostra vita spirituale, perché influisce anche su di lei, e poi supportare lei nella sua vita spirituale, stabilire delle regole, avere il governo di casa propria, per esempio quando si va a dormire, saper gestire le finanze. Abbiamo tantissimi opuscoli sul matrimonio, sulle finanze, sulla crescita dei figli, e che tutti gratuitamente, perché non istruirsi sempre di più? Bisogna essere sempre alla testa della famiglia, ma se la propria moglie non è nella Chiesa è un'occasione ancora di più, perché non devi essere tu a importi come capo di questa famiglia, deve essere lei ad accertarti, quindi saperti dimostrare uomo di Dio. E ancora di più, come sesta qualità, nel momento in cui diventiamo padri, Dio ha stabilito un ufficio. Se hai dei bambini, sei un piccolo ministro di una piccola congregazione, che è la tua famiglia, fai degli studi biblici con i tuoi figli, con la tua famiglia, cerchi di rendere Dio reale per loro. Gli hai mai raccontato di com'è la sua sala del trono, di tutti i miracoli che ha fatto? Di renderlo in maniera vivida e adatta a loro. Bisogna essere autorevoli, questo è importantissimo, avere delle regole ferre. Ricordiamoci i figli di Davide, che due figli tentarono di prendere il suo trono, e Dio chi incolpò? Incolpò Davide, perché non li aveva sgridati quando erano piccoli. Quindi bisogna riempire la casa con amore, volgere i cuori dei propri figli a Dio. Sappiamo il proverbio ebraico, midol edor, di generazione in generazione. Quindi cerchiamo di espandere il loro mondo, facciamo delle cose con loro, insegniamogli l'onestà, l'etica del lavoro, stimoliamoli ad avere alti standard accademici, insegniamoli la gestione del tempo, come gestire i propri pensieri, rispetto per gli anziani, ma abbiamo comunque le redini ferme. Abbiamo un grandissimo esempio in Abramo, che lui era un padre perfino per i suoi servi, tanto è vero che oltre 300 lo seguirono per andare a liberare Lot. Quindi se hai un figlio maschio ancora di più, perché come crescerà quel ragazzo? La sua crescita dipende da come tu lo prepari al suo futuro. Insegnagli ad essere un leader per donne e bambini, ma lui, più che vedere le tue parole, seguirà i tuoi comportamenti, come ti comporti tu con tua moglie. Insegnagli a gestire i media, preparalo per questo suo lavoro. E se sei una figlia femmina, a maggior ragione, sii l'eroe di tua figlia, sappi la differenza tra una ragazza e un ragazzo, la sua sensibilità. Addirittura c'è un libro, una volta avevo letto, che era intitolato Strong Father, Strong Daughter, che diceva: il segreto di ogni figlia femmina è raccontare quanto il padre sia difficile, forte, esigente e severo. Perché? Perché questo dimostra quanto esse lo amino. Probabilmente non l'ammetteranno in maniera incoscia, ma hanno bisogno di un padre presente, fermo, che non pensa solo alle sue cose, ma si preoccupa anche della figlia. Ovviamente tramite la madre, di insegnarle che l'igiene e il suo sorriso vale molto di più di tanto trucco, di non essere troppo magra, che c'è questa tendenza oggigiorno, ma nemmeno a sovraesporre la propria volontà, quindi allenarla alle emozioni, perché poi è in modo come si relaziona con te che si relazionerà un domani con gli altri uomini. Ed infine, l'ultimo punto, essere un costruttore, un visionario. Bisogna pensare in grande. Si stima che ci sono oltre 2 trilioni di galassie, basta leggere Isaia 51, c'è una bellissima frase anche in Isaia 9:6 che dice: non ci sarà fine all'incremento del suo impero. Quindi non dobbiamo pensare in piccolo, il mondo è già grande, ma l'universo lo è ancora di più. Allora noi come spendiamo la nostra vita? Ci dedichiamo solo a cose senza importanza, o cerchiamo di sviluppare la nostra mascolinità migliorandoci con una crescita personale, oltre che verso moglie e figli, anche verso la società e andare oltre, cerca di dare la tua testimonianza come un fuoco, come una luce, non come un qualcosa di sonoro. Armstrong scriveva a 83 anni, diceva: sto imparando a tuffarmi in un compito con dinamica energia, a 83 anni. Quindi immaginate che l'educazione non finisce mai, quindi bisogna avere visione, cercare di vedere le cose come sono. Sappiamo che tanti problemi globali non possiamo risolverli oggi, per questo attendiamo il regno di Dio futuro, ma già oggi possiamo iniziare a fare piccole cose. Possiamo già noi contribuire a migliorare un pochino quanti ci circondano. Impegniamoci in qualcosa. Nel Medioevo erano obbligatorie 7.000 ore per un apprendista per poter iniziare a diventare un professionista. E oggigiorno che la società è iperspecializzata ancora di più. Quindi significa che non esistono scorciatoie, bisogna iniziare quanto prima perché occorre dimestichezza, praticità. Quindi ricordiamoci della parabola dei talenti, cerchiamo di crescere e cerchiamo di essere dei mentori degli altri. Questo è, diciamo, il mentore fa due cose, fornisce indicazioni e fornisce opportunità. A proposito, grazie al ministro per questa opportunità di parlare oggi, ma lo vediamo in tanti esempi. Mosè lo fece con Giosuè, Samuele lo fece con Davide, Davide lo fece con Salomone, Elia con Eliseo, Paolo con Timoteo, Gesù con i 12 apostoli. Quindi anche negli altri cerchiamo di essere dei mentori, coltiviamo l'amicizia e soprattutto finiamo in conclusione, giusto quest'ultima chicca, perché poi magari ne parleremo in un altro sermonetto sulle parole che ho già preparato, che è molto interessante, perché io dico sempre, cioè, cerchiamo di, com'è la storia del e vissero felici e contenti. In genere ce lo dicono quando siamo piccolini, ma in quel momento siamo anche mezzi addormentati, non poniamo tanto mente, quindi lo diamo come un sinonimo, ma sono due parole completamente diverse. Quindi noi dobbiamo cercare di farlo già oggi, in quanto ci circondiamo, grazie allo Spirito Santo, per poterlo poi proiettare nella società del futuro. E che cosa significa contento? Contento deriva dal latino contentus, cioè che è un participio passato del verbo contenere, cioè contenere. Cioè chi è contento è uno che non sbraita, non si agita, non chiede cibo perché è sazio, non chiede da bere perché è già setato, non ha freddo, non ha caldo, sta lì, buono, tranquillo, non ha problemi. Essere felice invece è qualcosa di completamente diverso, deriva dal latino felix, che è la stessa radice di fecundis, cioè generale. All'epoca non era un termine psicologico, emotivo, era un termine agricolo. Un campo era felix, un albero era arbor felix. Che cosa, quando è che un albero è felice? Quando dà frutto, quando dà molto frutto. Quello è bellissimo, perché è proprio un cambio di paradigma, cioè essere produttivi ti rende felice. È come quando io, per esempio, preparo un sermonetto. Un sermonetto non è che viene così, ti impegni, studi, scrivi, approfondisci, è un intenso lavoro, eppure sei felice perché fai qualcosa che ti gratifica, qualcosa che dà gloria a Dio. Mi dispiace se qualcuno di voi pensava che nel futuro regno di Dio saremmo stati su una nuvoletta a suonare l'arpa per tutta l'eternità. Forse il sabato, ma io credo gli altri sei giorni ci sarà tantissimo lavoro da fare, ma un lavoro che ci rende felici, un lavoro che ci gratifica. E così è quello di essere uomo. Ci sono tante cose da fare, bisogna essere un uomo di Dio, un leader, un fornitore, un protettore, un marito, un padre, un costruttore visionario. Però questo impegno è un impegno felice perché ci prodighiamo in qualcosa di attivo. E quindi viviamo con uno scopo. Se sapessi di avere solo una settimana, che cosa rimpiangeresti? Che cosa hai lasciato incompiuto? Se il giudizio eterno si basasse su quello che hai fatto fino ad ora, quale pensi che sarebbe? Di solito la quotidianità ci fa dimenticare queste cose, ma forse il sabato è proprio il giorno più adatto anche per riflettere su questo. Non siamo dei criceti su una ruota, sveglia, lavoro, cena, casa, sveglia, lavoro, cena, casa. Dovremmo andare molto oltre. Ma quando? Ora, oggi, non domani, non lunedì. Iniziamo subito per poter essere i veri uomini nel mondo di domani, perché se tu procrastini, il tempo non lo farà per te. Quindi, in conclusione, se davvero riuscissimo a fare tutto questo e adempiere i nostri sette ruoli come uomini, non ci sarebbe proprio più il tempo per peccare. Quindi rivestiamoci di questi sette ruoli per i quali Dio vuole che noi ci prepariamo, perché, come sappiamo, grazie a Dio, il tempo è vicino.